Radio Giornale.
Scontro tra Varsavia e Bruxelles. La Corte Costituzionale polacca non riconosce il primato del diritto dell'UE. Proteggeremo con tutti i mezzi le norme europee. La reazione di Bruxelles. Crisi politica in Austria dopo l'inchiesta anticorruzione che ha travolto il cancelliere Kurz. I Verdi, alleati di governo, chiedono chiarimenti. Le accuse sono false. Vado avanti la sua risposta. Aziende svizzere sempre più spesso vittime di hacker. Nell'ultimo anno sono quasi 3.000 solo i casi accertati di attacchi informatici con richiesta di riscatto, ma spesso le aziende pagano e non denunciano. Nuovo duro scontro quindi tra Polonia e Unione Europea dopo che la Corte Costituzionale polacca ha stabilito che alcuni articoli dei trattati dell'Unione Europea sono incompatibili con la Costituzione. Immediata la replica di Bruxelles, useremo tutti gli strumenti a nostra disposizione per proteggere il primato delle norme dell'UE sulle leggi nazionali. Sentiamo da Varsavia Fabio Turco.
Il diritto europeo non ha il primato sulla Costituzione polacca. Lo ha stabilito ieri il Tribunale Costituzionale con una sentenza che farà discutere. Sotto esame c'erano gli articoli 1, 4 e 19 dei trattati dell'Unione Europea. A chiedere un parere sulla loro costituzionalità era stato nello scorso marzo il primo ministro Mateusz Morawiecki. In precedenza la Corte di Giustizia Europea aveva definito incompatibile con il diritto comunitario la riforma della giustizia approvata dal suo governo. Nel pronunciamento si afferma tra le altre cose che questi trattati impediscono alla Polonia di funzionare come Stato sovrano e democratico. In serata è arrivata la risposta della Commissione. In uno stringato comunicato ha fatto sapere che non esiterà a utilizzare i poteri stabiliti dai trattati per salvaguardare l'integrità delle leggi europee. Meno diplomatica la reazione del Partito Popolare Europeo, che ha parlato di attacco all'intera Europa. Sullo sfondo rimane lo spettro della fuoriuscita della Polonia dall'Unione, uno scenario però allontanato nelle scorse settimane da Jarosław Kaczynski, il leader di Diritto e Giustizia, il partito conservatore che dal 2015 governa il paese. Non ci sarà alcuna polexit, aveva dichiarato, specificando però che l'Unione Europea deve smetterla di interferire negli affari interni. In ballo restano i quasi 63 miliardi di franchi del Recovery Fund che spettano la Polonia. La Commissione li aveva congelati proprio in attesa che si sbloccasse il nodo sulla giustizia. Speranze che sono rimaste disattese.
In Austria è ormai crisi di governo aperta. I Verdi hanno annunciato di non volere più sostenere il cancelliere Kurz, accusato di corruzione. Nel pomeriggio di ieri il presidente Van der Bellen ha ricevuto i leader di tutti i partiti e oggi il vice cancelliere dei Grünen, Kogler, incontrerà l'opposizione per coordinare le prossime mosse. Stefano Grazioli.
Giornata turbolenta quella di ieri a Vienna. Se mercoledì sera la poltrona di Sebastian Kurz sembrava stabile, con le accuse della procura anticorruzione comunque tutte da provare e l'appoggio dei partner di governo ribadito dal vice cancelliere verde Werner Kogler, 24 ore dopo è arrivato il terremoto. I Grünen sembrano infatti orientati adesso a non proseguire la coalizione con i conservatori dell'ÖVP, almeno fino a che alla guida rimarrà Kurz. Una giravolta tanto improvvisa quanto radicale, arrivata come una pugnalata alle spalle del cancelliere, che si aspettava ancora un appoggio incondizionato. Troppo invischiato invece in affari poco puliti, indagato su vari fronti per falsa testimonianza, favoreggiamento della corruzione e appropriazione indebita. Al di là delle questioni penali, senza badare alla difesa dello stesso Kurz, che ancora ieri ha protestato la sua innocenza, sostenuto dai suoi, il problema è, secondo i Verdi, quello della credibilità politica e della capacità di governo. Kogler ha annunciato così per oggi l'avvio di colloqui con i rappresentanti dei partiti dell'opposizione, facendo capire che la collaborazione con Kurz è comunque arrivata al capolinea. Con tutta l'ÖVP forse no, e resta quindi da vedere se i conservatori decideranno a questo punto di cambiare cavallo. Martedì, salvo sorprese, ci sarà in Parlamento il voto di sfiducia contro il cancelliere, che appare a questo punto una formalità. Se cadrà tutto il governo, sarà possibile formare una nuova maggioranza al Nationalrat, oppure andare a elezioni anticipate.
Ci sono stati alcuni momenti di tensione alla manifestazione non autorizzata di ieri sera a Berna, manifestazione contro le misure restrittive legate alla pandemia. Almeno 500 persone hanno protestato, molte tenendo in mano rose, altre in modo aggressivo. La polizia presente in forze ha fatto uso di idranti e gas lacrimogeni e ha anche sparato proiettili di gomma. Lo ha potuto constatare il nostro corrispondente sul posto. La manifestazione, come avvenuto i giovedì delle scorse settimane, è partita dalla stazione verso le 19:30, accompagnata dagli abituali slogan e anche dai campanacci. Dopo aver tentato invano di recarsi davanti a Palazzo Federale, il corteo è proseguito in varie zone della città. In tarda serata la polizia ha comunicato il bilancio: 80 persone allontanate con la forza, 9 fermate, 4 denunciate. Durante un fermo un poliziotto è rimasto ferito. Gli attacchi informatici contro le aziende svizzere stanno aumentando a un ritmo esponenziale, quanto sostiene una società americana specializzata in sicurezza informatica in un'analisi che ha realizzato per la rivista Beobachter. Gli hacker sono sempre meglio organizzati nel sottrarre dati per poi richiedere un riscatto. Piero Grabeck.
È un business da capogiro, i pirati informatici abilissimi nel passare tra le maglie dei sistemi di sicurezza rubano dati, bloccano computer. Alle aziende colpite e bloccate chiedono un riscatto di norma decisamente pesante, almeno qualche centinaia di migliaia di franchi. Non di rado la società cede, paga e non denuncia pur di riprendere al più presto a lavorare e proteggere i propri dati preziosi. Ma capita anche che gli imprenditori non cedano e allora i ricattatori sbattono questi dati sul dark web, a disposizione di altri malintenzionati. Uno scenario che si è presentato in quasi 3.000 occasioni negli ultimi 12 mesi in Svizzera, secondo la società Recorded Future, specializzata in sicurezza informatica. I casi sono nettamente in aumento e toccano nomi noti quali Comparis, a cui erano stati richiesti 450.000 euro, ma ne ha pagati meno dopo negoziato, oppure il gigante turgoviese dei treni, Stadler. I pirati della rete sono sempre meglio organizzati e specializzati, oltre che senza scrupoli. Le loro tracce portano di norma verso l'Europa dell'Est, la Russia, la Cina, la Corea del Nord e l'Iran.
Il municipio di Lugano è tornato ufficialmente al completo a quasi 2 mesi dalla scomparsa di Marco Borradori. Il leghista Michele Foletti ieri ha giurato come sindaco e l'esecutivo cittadino a maggioranza ha nominato quale vice il liberale radicale Roberto Badaracco. Niente da fare quindi per l'altro candidato, il leghista Lorenzo Quadri, a cui non è piaciuta la scelta. Sentiamolo nel contributo di Pervin Cavaccioglu.
Lorenzo Quadri reclamava la carica di vice sindaco in quanto alle scorse elezioni comunali aveva ricevuto più voti rispetto al liberal radicale Roberto Badaracco, ma i colleghi PLR, PPD e PS hanno deciso in altro modo, facendo storcere il naso al leghista.
Personalmente ne prendo atto, ma evidentemente non posso dire di condividere questa scelta, anche perché non rispecchia quella che è la prassi di Lugano dalla notte dei tempi. Noi sappiamo che a Lugano il partito di maggioranza relativa, quando aveva i numeri, ha sempre detenuto sia la carica di sindaco che di vice sindaco. In particolare il PLR ha sempre accumulato entrambe le cariche, per carità, finché aveva i numeri nessuno gliel'ha contestato, e quindi è difficile spiegarsi perché in questa occasione si voglia cambiare le carte in tavola. È chiaro che c'è qualcosa che stona, insomma. Mi permetto di ritenere che in una democrazia sono i voti che devono contare, il resto sono accordi più o meno sotto banco.
Non credo sia andata così, ha replicato il neo vice sindaco.
Ma io credo che non sia un inciuccio di partiti, ci mancherebbe altro, sia invece l'assunzione di responsabilità dei vari partiti che si sono resi conto che comunque in questo momento forse risultava un po' eccessivo concentrare le cariche solo in due figure ed entrambe leghiste. Io penso che allargare come rappresentanza partitica sia alla fine più giusto, più equo.
Il neo sindaco Michele Foletti ha commentato così l'esito della votazione.
Credo che è stata una bella discussione tra noi municipali, una bella riflessione anche sulla situazione politica con anche i partiti, i gruppi, su quelle che sono le dinamiche all'interno del municipio e quindi quelle che erano le soluzioni migliori per continuare verso la fine di questa legislatura corta mantenendo un certo equilibrio.
Nessuna modifica all'attribuzione dei dicasteri.
Negli Stati Uniti ora boccata d'ossigeno per il presidente Joe Biden al Senato. Democratici e repubblicani hanno raggiunto un accordo per innalzare fino a inizio dicembre il tetto del debito, scongiurando così l'incubo del primo default della storia. Da Washington, Andrea Vosti.
We have reached agreement to extend the debt ceiling through early December.
Accordo raggiunto, annuncia dall'Aula del Senato il leader della maggioranza democratica Chuck Schumer. Lo spettro del primo default sul debito federale è allontanato, anche se soltanto di un paio di mesi. Il compromesso raggiunto tra democratici e repubblicani mette sul piatto 480 miliardi di dollari per alzare il limite del debito pubblico americano. Debito che sfiora ormai i 29 mila miliardi di dollari.
The pathway our Democratic colleagues have accepted will spare the American people any near-term crisis.
Abbiamo evitato al popolo americano una crisi a breve termine, ha commentato il leader repubblicano, il senatore del Kentucky Mitch McConnell. Una bancarotta, aveva avvertito qualche giorno fa la ministra del Tesoro Janet Yellen, avrebbe avuto conseguenze catastrofiche per l'economia americana, spingendola verso la recessione. Ma la pezza cucita sul rischio default è soltanto temporanea. L'innalzamento del tetto del debito scadrà infatti ai primi di dicembre.
It is simply a temporary delay and we're going to be back in the same soup in December.
È soltanto un modo per rinviare il problema, critica il senatore del Connecticut Richard Blumenthal. A dicembre ci ritroveremo nella identica situazione. Ma dopo giorni di fibrillazione, alla notizia dell'accordo, i mercati azionari hanno comunque tirato un sospiro di sollievo.
E siamo allo sport. Massimo Miccoli, nel programma odierno l'hockey in primo piano.
Sì, buongiorno. Questa sera si gioca un turno completo di campionato con il Lugano in trasferta a Davos e l'Ambripiota in casa contro il Berna. Le altre partite, Bien Zurigo, Friburgo, Ajoie, Langnau, Losanna e Rapperswil, Ginevra, in gaggio d'inizio alle 19.45. Nel calcio, domenica la finale di Nations League, che si giocherà a Milano, vedrà di fronte Spagna e Francia. Francia che ieri ha sconfitto in rimonta il Belgio 3-2. Oggi per le qualificazioni agli europei di categoria l'Under 21 rossocrociata di Mauro Lustrinelli ospita a Losanna l'Olanda, fischio d'inizio alle 19. Infine il tennis al primo turno del torneo di Indian Wells, Victoria Golubic ha sconfitto la ceca Vondrusova in 3-7, parziali 6-1, 4-6, 6-3.
E dalla redazione del Radio Giornale per il momento è tutto, a più tardi.
Radio Televisione Svizzera.